ringraziamo Alessandro che dà questo contributo scientifico, come dire, quantitativo al discorso sul discorso del rapporto tra sofferenza, felicità e cosa è l'uno, cosa è l'altro. Ovviamente il rapporto scientifico è un approccio di natura quantitativa. L'anno scorso abbiamo fatto un altro incontro sempre con il dottor Raffone, quindi gli studi che la mindfulness, che è una branca particolare della psicologia comportamentale che studia quello che è il rapporto della meditazione, delle pratiche meditative rispetto all'attività cerebrale e soprattutto e quindi del rapporto che abbiamo con la sofferenza e con la percezione del dolore. Effettivamente oggi ci sono tantissimi studi che confermano quello che in qualche modo i buddhisti da 2600 anni sapevano già, ma poi gli indiani anche prima, ovviamente, che ci sono dei rapporti benefici, benevoli, okay, sulla salute, perché poi è vero che la meditazione migliora il rapporto o comunque modifica il rapporto con il dolore, ma il rapporto con il dolore, in senso ancora più ampio, migliora il rapporto con la vita, con quella parte che ovviamente il dolore che è nella vita stessa. La meditazione ha a che fare strettamente, e quindi appunto ora introduco l'intervento di Kammapagno e poi anche di Kukovido, magari se si vuole dare un suo compito senza molti imbarazzi, non è un problema. E ovviamente la meditazione, la pratica meditativa, la disciplina, perché poi la meditazione è un aspetto, poi la disciplina che Buddha insegna alle varie persone che vi si approcciano è anche più ampio, cioè la meditazione è un aspetto, fa parte di un'economia più ampia, diciamo così, che è strettamente legato appunto alla vita e a quella parte della vita che è la morte, a quell'altra parte della vita e della morte che è il dolore, la vecchiaia, la malattia, appunto è la sofferenza. E la domanda è: in tutta questa sofferenza
c'è una via d'uscita?
Ovvio. Allora, Kammapagno, lasciamo la parola e niente, ok.
Grazie. Prego. Sì, no, in effetti c'è una buona notizia, sì, c'è una via d'uscita, almeno il Buddha la trovò e l'ha anche trasmessa ai propri discepoli, alle persone che avevano voglia di ascoltare. Si spera che questo sentiero che ci può condurre al di là di questa nostra scontentezza, questo senso di disarmonia e disagio esistenziale, sia ancora aperto. Io e Tankovido ci stiamo investendo la vita, insomma, per adesso ci troviamo bene. E, però sì, ecco, forse l'alternativa, esatto. Il grosso problema della sofferenza è spesso l'assenza di un'alternativa, cioè pensiamo che è l'unica cosa che c'è. Infatti la nostra reazione in termini, quando si dice sofferenza, quando c'è questa parola pali che indica sofferenza, che si dukkha, in realtà ha un ampio significato, va dalla sofferenza più intensa allo stress, quindi in qualcosa più o meno tutti noi dobbiamo ci rientriamo, tutti noi sperimentiamo questo dukkha, sia che oggi abbiate avuto una giornata stressante oppure la vostra vita sia un disastro, siamo tutti nella stessa banca, però non sappiamo bene come relazionarci alla sofferenza, questo chiamiamolo dukkha, proviamo a chiamarlo dukkha, così gli diamo un ampio respiro perché include un po' tutto. In linea di massima noi abbiamo due atteggiamenti che sono abbastanza infantili verso dukkha, la sofferenza. Il primo è il più ovvio, la neghiamo. Cioè, forse mentre noi stiamo parlando di queste cose, qualcuno di voi sta iniziando a dire: ma la vita è bella, la vita è meravigliosa. Non hai mai visto gli occhi di un bambino? E il tramonto. Aspetta, a pescare di questa parte. C'è il tramonto? Cioè, scusate, sono abituato al Tirreno. Non hai mai visto il tramonto sul mare? Oh, ciao. E tutte queste cose, un fiore, perché la nostra, forse alcuni di voi hanno avuto proprio questa reazione. Cioè, in altre parole, sono già stressato e voi mi volete ancora di più stressare. Però è interessante, perché poi appunto spesso chi ha quest'ansia veramente di dover affermare che la vita è bella, la vita è una cosa meravigliosa, ti dice: ora devo scappare, devo andare a prendere mio figlio all'asilo o alla scuola, tocca a me, devo andare al giardino a annaffiare i fiori che sono sempre meravigliosi. Poi dopo fa freschino, quando tramonta il sole, e in più ovviamente ci siamo scordati, l'amore è una cosa meravigliosa e siamo sposati. Quindi, insomma, talvolta vogliamo, in un certo senso, siamo veramente volenterosi a negare questa sofferenza, come se raccontandoci che ci sarà sempre un happy end, e l'happy end ci sarà. In realtà, no, dipende da come viviamo, se c'è o meno un happy end. Non da quello semplicemente su cui ci impuntiamo. Quindi da una parte c'è questo nostro atteggiamento a negare, dunque, a negare la sofferenza. Dall'altra parte invece c'è una esaltazione della sofferenza. C'è una, quasi come, non so, siamo circondati. Ieri l'altro parlavo con un artista, una ragazza, e mi diceva: cosa c'è di male nell'arte? Mi ha fatto: ma nulla, però stai attenta a non cadere in questa idea che più soffri, più sei sensibile e più sei un bravo artista. Forse sarai anche un bravo artista, però fondamentalmente sei infelice. E noi non ce ne rendiamo conto, ma c'è tanta parte della nostra, dei nostri condizionamenti sociali che parlano di una sofferenza come: se tu mi ami devi soffrire. Cioè, quante canzonette abbiamo sentito prima di diventare monaci e staccare finalmente con tutte queste canzoni, che ora, quando si capita di sentire, dici: no, non è possibile. Praticamente dicono: sto malissimo, non riesco a vivere senza di te, questo è amore. E noi ci guardiamo e diciamo: questa è sofferenza, meno male che tengo il celibato e me ne sono liberato. Però insomma è molto forte in noi quest'idea: ho un grande cuore perché sto male. A Ciancià direbbe invece in maniera un po' differente, a Ciancià, che citava appunto Dorian, il nostro insegnante, con una frase scioccante, che appunto quando passava in monastero vedeva i monaci che stavano male, soffrivano, e diceva: stai male? E loro guardavano il nostro maestro, a Ciancià, e dicevano: ah sì, sto tanto male. E a Ciancià, con un sorriso candido, gli rispondeva: e si vede che è qualche attaccamento. Che è una frase abbastanza disarmante, cioè, ora non so quanto voi la comprendiate, però comunque sia è: ma siete monaci! C'è quasi l'idea: tu devi iniziare a dire: ah, sei misero, ma anch'io sono misero, siamo tutti miseri, che bello essere miseri. Che in effetti c'è tutto un filone religioso che ci prova un gusto incredibile nella sofferenza, anche fisica, no? La penitenza. Mi ricordo, alcuni anni fa avevo letto un libro di una setta che usa il cilicio, per varie cose, fra cui anche aiutare nella castità. E avevo il tè con gli ospiti, andai giù e niente, mi veniva un po' da ridere. E dicevo, ah, ma pensa, c'è gente che usa il silicio per contenere i piaceri sensoriali. E questo è una persona lì davanti, non stava ridendo come tutti gli altri, in effetti neanche voi state ridacchiando. Perché? Ma guarda, perché mi guardava e fece, ma io l'ho portato il silicio, io non sapevo cosa dire, ero imbarazzatissimo, ho detto, funziona?
No,
lo sapevo. Perché semmai dopo ve lo spiego dopo perché non può. Perché non puoi combattere la sofferenza, ovviamente il desiderio intenso, la bromasia, con altra sofferenza, no? Ci vuole in realtà un senso di benessere per cui non c'hai bisogno di quei piaceri sensoriali. Questo è karma, cioè legge di causa effetto, è così che funziona la vita. Se vogliamo liberarci dei piaceri sensoriali, troviamo dei piaceri spirituali e il resto diventa veramente più marginale. Queste, le torture, cioè, invece, cosa fanno? Semplicemente riducono ancora di più la nostra benessere fisico e mentale. A meno che non ci sia questa visione veramente distorta, com'è bella la sofferenza, che onestamente non appoggio. Quindi noi ci troviamo, la sofferenza dal nostro punto di vista è sofferenza, vero?
Sì.
Diresti così? Cioè, siamo qui per liberarci dalla sofferenza, non per coltivarla. Perché fondamentalmente il Buddha insegna questo, la sofferenza, cioè riconoscere la sofferenza e la fine della sofferenza, ciò che ci può aiutare quindi anche a andare a raggiungere questa felicità che vogliamo. Resta ora a questo punto un dubbio, ma allora se queste due dinamiche, la negazione e e dilettarsi nella sofferenza, non sono quell'alternativa di cui abbiamo parlato, cosa ci rimane? Perché noi in fin dei conti spesso viaggiamo esclusivamente all'interno di queste due dimensioni. E forse per farvi capire come il Buddha suggerisce di utilizzare la sofferenza nella nostra vita, vi faccio questo bellissimo similitudine, di non è mia, è di Acantanissaro, un monaco americano, che dice, ma se vai nella savana a fotografare per fotografare gli animali, è una missione quasi impossibile se vai in giro per tutta la savana con la macchina fotografica. Fermati dove c'è una pozza d'acqua e aspetta, perché prima o poi tutti verranno ad abbeverarsi lì. E la sofferenza è dove prima o poi possiamo vedere tutto ciò che ci impedisce di essere felici. Non è tanto la sofferenza in se stessa, la sofferenza sorge perché c'è un qualcosa che contrasta con quello che noi pensiamo ci possa rendere felici, o i nostri condizionamenti o le nostre idee. Quindi la sofferenza diventa uno strumento, non fine a se stesso, ma semplicemente non qualcosa fine a se stesso, ma qualcosa che ci può aiutare a vedere dove è un problema nella nostra vita e quindi eventualmente risolverlo facendo le scelte corrette per andare oltre a questo disagio esistenziale, a questa scontentezza che ci portiamo dentro spessissimo. Non siamo mai veramente felici. Vi capiterà di sentire le persone che parlano di felicità, le lasciate parlare un po', dopo un poco si scopre che ma questo non va, ma questo poteva essere meglio. Basta lasciarle basta che ci lasciamo un attimo parlare e scopriamo che c'è questa scontentezza in noi. E il Buddha ci offre appunto un'alternativa. Non necessariamente dobbiamo sempre vivere così, con questa scontentezza. C'è una pratica, c'è una via che ci può liberare da tutto ciò. Ora il problema però è che fondamentalmente, per quanto possiamo essere intelligenti, per quanto abbiamo studiato o per quanto anche abbiamo vissuto, ma la verità è che non ci abbiamo mica capito molto come funziona la vita. No. In realtà, non abbiamo mai visto quali sono, come si muove l'esistenza. Abbiamo sempre pensato che si debba muovere in un modo o nell'altro, ma non c'è mai, ci è sfuggito, ci è completamente sfuggito come funziona. E questa è l'ignoranza, uno il grosso problema che circonda, che un po' wrap, come si dice, avvolge il nostro cuore. E quindi facciamo le cose che non andrebbero fatte. E alla violenza come rispondiamo? Con violenza, perché così finisce, ma è mai finita? No. E appunto ai piaceri sensoriali su cui possiamo investire tantissima parte della nostra vita, e quando dico piaceri sensoriali intendo, non è una critica verso il mondo dei sensi, ma il problema è che ci vincola, non so, immagino che molti di voi abbiano un mutuo per pagarsi quella bella casa che ha. E lavori per comprarsi delle cose che poi dopo spesso non risultano particolarmente utili o ci rendono felici per poco. E quindi viaggiamo in questa logica, siamo confusi, decisamente confusi. E allora il Buddha, ci consiglia: fermiamoci, un attimo e respiriamo. Uno dice: tutto qua? Continuiamo. Un respiro alla volta, continuiamo. Perché quello che accade è che la mente si acquieta, tutto a un tratto inizi a vedere delle cose che non avevi mai visto e anche che erano sempre state lì. E c'è questo, si pensa sempre che man mano che uno diventa più saggio, man mano che uno acquista saggezza, cosa si dirà? In genere si dice: come lo fa? A seconda delle lingue e forse anche delle regioni in cui si viene, ma insomma, a me viene spesso di dire: come ho fatto a essere così imbecille? Come ho fatto a non rendermi conto di quello che era ovvio? E la risposta è: perché io non vedevo la realtà, ma vedevo l'illusione che era nella mente, basata su mi piace, non mi piace, lo voglio, non lo voglio, magari, se, forse. E allora acquistiamo forza per vivere nel momento presente, respirando, calmando la mente. Se sentite che la mente è troppo agitata, troppo irrequieta, fate qualcosa di buono, qualcosa per cui possiate poi mettervi a sedere e dire: ah, sto bene. Il monastero si lascia spesso da pulire i bagni alle persone che sono le più agitate, che hanno magari qualcosa da recriminare con loro stesse. Pulisci il bagno. magari non funziona una mattina, ma se lo pulisci per tanti anni
funziona.
Oppure gli ospiti, fai questo, puoi fare questo, puoi fare quest'altro. Ed è incredibile come spesso la gente si possa divertire rendendosi utile, essendo generosa. E poi c'è anche questo aspetto della moralità, che non viene molto considerato oggi. Insomma, parlare di moralità quasi imbarazza, no? Però scopri che un comportamento morale dà un'altra base di serenità. Noi non siamo andati a disturbare il mondo, e il mondo spesso non disturba noi. Siamo stati gentili e il mondo tende a essere gentile. Non è sempre così, però c'è anche altri mezzi, la saggezza, per capire perché non è così. Comunque, tutto ciò sostiene eventualmente la seduta, la pratica di meditazione vera e propria, quella stare col nostro respiro e calmare la mente. E una volta che la mente è calma, acquista chiarezza, lucidità. E questo può essere investito per sviluppare la saggezza. E il Buddha ci dà varie metodologie per sviluppare saggezza, non ci lascia qui noi da soli a dire ecco, ora la tua mente è chiara, fai quello che devi fare. No, ci dice fai quello che pensi di fare. No, ci dà delle indicazioni vere e proprie perché appunto se il problema è la sofferenza, e il Buddha parte da questo, rendendosi conto che l'unico suo problema nella vita è la sofferenza nelle sue varie forme, altrimenti sarebbe veramente felice. E ci dà la metodologia per lasciare andare la sofferenza. Ci dà delle prospettive nuove, per cui, come abbiamo brevemente accennato, la sofferenza non diventa qualcosa da negare o qualcosa da attaccarci, sì, ma qualcosa da notare. Nella vita c'è sofferenza. E perché c'è sofferenza? Perché c'è bramosia che porta all'attaccamento. E ciò ha una fine? Sì, ha una fine. E dici, meno male, come si deve fare? Lo tuplice nobile sentiero, che è la via, una delle impostazioni con cui il Buddha indica la via. E in questa logica che vi ho espresso, che è chiamata delle quattro nobili verità, c'è dentro tutta la base del buddismo, che è il karma. Voi siete abituati a chiamarlo karma, in realtà noi usiamo la lingua pali e quindi diremo kamma, che è in pratica capire come funziona la vita e, anziché continuare a impastoiarci, a rimanere invischiati nel samsara, liberarcene. Samsara è questo termine che forse avrete sentito, qualcuno di voi saprà, è questo termine che continua, con cui si indica questo continuo essere sballottati, essere portati di qua, di là, in soddisfazione, rinascere di qua per poi morire di là, in una continua insoddisfazione. Quindi l'alternativa c'è, ovviamente l'alternativa è il famoso Nibbana, che incomincia respirando. E se state notando delle tensioni fisiche nel vostro corpo, delle tensioni, lasciatele andare. Abbiamo fatto un passo in più verso la liberazione. E se sentite in questo semplice respirare e in questo silenzio che può sorgere nel cuore, nella mente, un attaccamento, lasciamolo andare. Se proseguiamo e se lasciamo andare tutto, tutto ciò che non ci serve, tutto ciò che in fin dei conti ci vincola a questa sofferenza, ovviamente abbiamo realizzato il massimo che si può realizzare, almeno all'interno dell'insegnamento del Buddha, il Nibbana, Quindi in teoria è abbastanza facile, dipende da noi, Scegliete bene, scegliete la vostra vita in maniera consapevole, bene, perché la vita è decisamente, riprendendo la logica del karma, capite bene che quello che siamo ora in questo momento è frutto degli effetti delle scelte passate, ma da ora in poi, volendo, non avreste più la scusa per mettervi nei guai. possiamo approfondire questa via e risvegliarci. Basta così, eh? Tutti quanti ci può andare, insomma, almeno per noi, non so.
Questo Dhammapada, l'intervento che ha fatto, aggiungo un piccolo contributo, dopodiché apriamo al pubblico. Allora, piccolo intervento, così magari poi preparo anche la possibilità vostra di intervenire e alcuni spunti anche per le domande. Solo da una cosa, quindi a quanto è stato detto, in quanto praticante, qua ci sono anche altri amici dell'associazione, sappiamo bene quanto sia difficile, forse il primo aspetto della parte del sentiero, che è quello di riconoscere la sofferenza. Pare assurdo, però non è così, se non è affatto, ed è per quello che forse Buddha spesso volentieri ce lo ricorda e lo mette come la prima nobile verità: la vita, nella vita c'è la sofferenza. E in questo, così condivido la mia vita, la mia esperienza, la vita quotidiana, per dire che stiamo parlando di cose, come dire, non stiamo filosofando, parliamo proprio di cose concrete. Avremo tutti a che fare, magari anche con noi stessi, però è più facile vederlo negli altri. Ed è stato così anche per me. Io vedo i miei colleghi, io lavoro in un ambito del commercio, in un ambiente molto dinamico, e ho a che fare tutti i giorni con superiori o subalterni che giustamente parlano della loro crescita professionale, vogliono crescere professionalmente, che non c'è assolutamente nulla di negativo, fatto. Però spesso volentieri, guardando loro, forse perché rivedo me stesso nel sentire loro, mi rendo conto in quel voler andare oltre, fare, andare, venire, convinti che quello sia la cosa migliore per loro stessi, è investire su se stessi, è la realizzazione di una vita di studi o di sacrifici, non si rendono conto, proprio come diceva Dhammapada, perché poi è finita la fase dell'enfasi, no? C'è dell'euforia di quel momento, c'è quella della confidenza, del caffè, dove invece in tutto quel correre in verità c'è il disastro più totale dal punto di vista degli affetti, e magari non ci si rende affatto conto di tutto questo, però c'è la vita professionale, c'è il dinamismo, c'è l'andare avanti, però ti rendi conto di soffrire, sono i primi a lamentarsi delle loro sofferenze. Quindi questo per sottolineare quanto per me, per noi tutti, è veramente difficile riconoscere la sofferenza, perché una volta riconosciuta che quella cosa, quel fenomeno, quel fatto produce sofferenza, non produce quello che pensiamo che debba produrre o che vogliamo che debba produrre o pensiamo che produca. Quindi quando abbiamo quell'attimo di risveglio, appunto, la capacità di osservare il fenomeno a 360 gradi, al di là dell'illusione, ecco che si innesta un processo. Il samsara è quel movimento tra i due estremi, tra mi piace e non mi piace, tra la negazione e l'enfatizzazione. Il risveglio è nel mezzo, e parte tutto dalla retta comprensione, dalla retta visione, che è il primo passo dell'ottuplice sentiero. Quando ho visione retta delle cose, anche quelle che credevo essere positive, ecco che si innesta tutto un processo. Quindi il sentiero buddista, rispetto alla sofferenza, parte dalla comprensione della sua natura, delle sue cause e dei suoi effetti. Una comprensione ovviamente non intellettuale, ma una comprensione coraggiosa, intima, radicale spesso per molti aspetti, e in questo che poi spesso volentieri magari ora avete anche avuto alcuni spunti delle riflessioni che ha dato Tambabagno, insomma magari vi è sembrato anche un po' eccessivo, no? Delle volte, no? È venuto, e quindi che devo fare? Devo dire tutti i conti? Ecco, ora l'invito è di riflettere sulla necessità di tutto questo processo, che noi pensiamo che sia tutto necessario, però effettivamente nulla è necessario se ci diamo l'alternativa.